La soluzione magica alla felicità www.comemeditare.it. In questo training parleremo di come la felicità è una soluzione apparentemente magica perché è proprio la nostra portata e quindi come fare a riconoscerla, ad attingere direttamente a questa felicità e invece quali sono gli inganni, per esempio, dei guru a cui noi ci rivolgiamo alla ricerca quasi come se questi santoni che stanno su un piedistallo sopra di noi ci potessero trasmettere direttamente la felicità. Non è così che funziona. E quindi scopriremo anche questo inganno. E soprattutto vedremo in pratica come possiamo comprendere come la felicità è proprio nella nostra vita di tutti i giorni e parleremo anche di alcuni strumenti che tu puoi adottare per trasformare la tua vita, la vita di tutti i giorni, in attimi di felicità sempre maggiori, sempre più costanti, allenandoti a renderli, a espanderli giorno dopo giorno. Dunque, intanto, perché raggiungere la felicità? Qual è il bisogno? Il bisogno è quello della vita stessa, cioè. La maggior parte delle persone, qui ti faccio tre citazioni diverse, la maggior parte delle persone vive in una vita di tranquilla disperazione e finisce alla tomba con la propria canzone ancora dentro. E purtroppo è proprio così, questa è una frase di Henri David Thoreau. Tra l'altro una infermiera ha scoperto che il rimpianto maggiore delle persone morenti, era un'infermiera che stava accanto alle persone morenti, ha fatto una classifica dei cinque maggiori rimpianti di quando uno arriva al capolinea della propria vita, il numero uno è aver vissuto una vita non da protagonista, ma aver vissuto non la propria vita come percezione, ma la vita che gli altri volevano da te. Questa è una cosa molto triste e molto vera. E noi capiamo come invece possiamo smettere di rimandare la nostra vita e viverla pienamente. La vita è quella cosa che ci accade infatti mentre siamo occupati in tutti altri progetti. Questa è una citazione che Anthony De Mello faceva, non si sa se, citando John Lennon o Woody Allen. C'è chi dice citasse uno o l'altro. Io so sicuramente che Anthony De Mello in qualche modo ha fatto sua questa frase, che la vita è quella cosa che ci accade mentre siamo occupati in tutti altri progetti. La vera domanda quindi non è se la vita esiste dopo la morte. La vera domanda è se sei vivo prima della morte. E questo lo dice Osho. Quindi noi ci poniamo queste domande e facciamo, come dire, andiamo proprio a aprire il sipario, a mettere il dito in questa piaga, proprio perché il nostro scopo è quello di riscattare la felicità invece di rimandarla a un domani, perché questo purtroppo è proprio quello che accade. Perché dico che questa è la soluzione magica? Perché è magica. In che senso è magica questa soluzione? Non perché esiste una magia, ma perché può essere proprio percepita, cioè come vissuto individuale, questa soluzione è talmente, come dire, semplice da una parte, perché possiamo attingerne semplicemente in ogni momento della nostra giornata, e quindi può apparire magica, cioè può essere percepita come una vera e propria magia. Proprio perché non è una soluzione convenzionale, cioè non è una soluzione a cui noi siamo abituati perché usiamo la testa e cerchiamo la soluzione con la testa. No, no, non funziona così. È proprio molto, addirittura, è molto sorprendente ed è addirittura semplice. E proprio per questo è sorprendente. Proprio è come per magia si è felici. Quali sono però gli errori convenzionali? Spesso rimandiamo la nostra felicità e questo è prevalentemente l'errore numero uno, cioè aspettiamo di essere fuori dal tunnel, diciamo che noi viviamo ogni giorno come se fossimo dentro il tunnel delle cose che dobbiamo fare, delle cose che ci dobbiamo preoccupare, degli affanni, dei soldi che mancano, del mutuo da pagare, tutte cose materiali che sono, e vedremo come sono fondamentali nella nostra vita e come invece noi rimandiamo la nostra felicità quando avremo risolto tutte queste cose. Ma poi la vita finisce, trascorre e noi ci ritroviamo al capolinea, come per esempio ha fatto mio padre, che non aveva vissuto la sua vita e si è ritrovato, me lo ricordo ancora in lacrime, non l'avevo mai visto piangere, davanti allo specchio rendendosi conto che era arrivato proprio al capolinea della sua vita. Quando invece ci è arrivata mia mamma, che invece ha fatto un percorso di meditazione, Ecco che, e anche un percorso personale, ecco che lei si godeva ogni attimo della sua giornata, anche nella malattia, e di questo te ne parlerò fra un attimo. Quindi, però ecco, prima di parlartene vorrei fare un esperimento con te. La mia indicazione è mettiti un attimo in gioco, eh? Tanto immaginare non costa nulla. Quindi io, ti prego di farlo sul serio, cioè. La tendenza è, e questa è una tendenza comune, è dire, vabbè, fare proprio come quello, no? Vabbè, adesso io seguo un attimo quello che c'è da dire Claudio e poi dopo lo farò con calma. No, prova un attimo, sperimenta un attimo, puoi anche chiudere gli occhi se vuoi, ma se no puoi anche tenerli aperti. L'importante è che giochi un po' con la tua immaginazione. Perché no? Cioè, di proprio perché no, cioè perché devi rimandare a un secondo momento. Non costa nulla immaginare, giocare con la fantasia, ma anche da adulti, ma perché no? Facciamolo. E quindi io ti invito a immaginare di essere un essere illuminato, un Buddha, un essere un santo, una persona che ha compreso la realtà per quella che è, ok? E che è felice, e che è sereno, e che vive in pace. Ok? Immagina di essere quindi questa persona che dimora, cioè che sa stare in questo stato continuo di pace e di felicità e che è libero dalla sofferenza. Ok? Immaginati di essere proprio lui, proprio una persona illuminata. Calcola che è possibile per tutti questo stato, in tutti noi c'è già. Latente, presente, vivo questo stato, è il nostro stato naturale, ok? Quindi immedesimiti in lui, in questo essere illuminato, il più possibile, proprio dicendoti perché no, è possibile che tu senta delle resistenze, ma conceditelo un attimo e ditti puoi dirti perché no, perché non posso immaginare di essere un essere illuminato. Io adesso mi concedo di immaginarmi di essere in lui. Ok, quindi stai in questo stato di pace, di felicità, sei libero dalla sofferenza. E pensi che smetterebbe questo essere illuminato di mangiare? Di avere dei bisogni? Di bisogni fisici, materiali? Di ammalarsi fisicamente? Sarebbe forse immortale? Hai mai conosciuto un essere illuminato, un santo, o un qualcuno che non fosse in questa terra, con carne e ossa, che è rimasto immortale? No. Smetterebbe quindi forse di avere emozioni, come per esempio la paura o la rabbia. Calcola che la paura ci permette di proteggerci, ad esempio ad avvicinarci troppo al fuoco, e la rabbia ci permette di mostrare i nostri denti affilati in caso di pericolo, come un'aggressione. Quindi sono emozioni primarie, sono emozioni che salvaguardano il nostro corpo fisico. Poi, ovviamente, un conto è provarle per un attimo, quell'attimo che è funzionale, e poi invece coltivare la rabbia o coltivare la paura anche quando non ci sono dei motivi. Queste sono cose diverse, ma se tutte queste sofferenze a questi livelli continuano a esserci anche in un essere illuminato, perché questo essere illuminato è libero dalla sofferenza? Perché prova gioia? Per capirlo meglio, continuiamo a immedesimarci in lui. Tu sei un essere illuminato e tutto è chiaro, tutto è limpido e tutto è pacifico. Quindi quando hai fame, semplicemente mangi. Quando hai un bisogno materiale, cerchi di soddisfarlo, senza affanno, senza attaccamento, senza una sofferenza aggiunta. Ma lo soddisfi pur accontentandoti, cioè in qualche modo lo soddisfi col minimo indispensabile. E quindi è molto più semplice soddisfarlo, non c'è bisogno di accumulare chissà quali ricchezze. Allo stesso tempo non c'è bisogno di affannarci per cercarle, in qualche modo arrivano. Poi, vabbè, detta così è semplicistica, non è questo il tema principale. Il punto è che quando soffri con il corpo, con le emozioni, soffri umanamente anche da illuminato, senza aggiungere però altra sofferenza, senza ulteriore affanno. Stai con quella che può apparire come una sofferenza, in modo presente la attraversi. C'è un dolore fisico, un freddo caldo, malattia vecchiaia, emozioni perturbatrici. Ci sai stare, le sai accogliere come normali. Non fai un braccio di ferro che alimenta la frustrazione, alimenta, dà un valore aggiunto a queste emozioni perturbatrici. Semplicemente accogli che ci possono essere, e nell'accoglierlo è tutto più pacifico, tutto più tranquillo. Ok? Ci stai e le vedi per quello che sono, cioè non è che le neghi, no? Non è che le comprimi, no? Non le voglio, le soffoco e poi diventa come una molla che poi scatta a un certo punto. O le neghi, non le vuoi vedere e le butti dentro il fondo di un armadio e poi stanno lì che prima o poi emergono fuori e fanno anche paura perché sono nascoste, sono nel buio, non le conosci. Invece, quando tu le guardi limpidamente, le attraversi e le vedi per quello che sono, sai distinguere le cose proprio nella loro essenza e quindi è una visione limpida, illuminata. Quindi hai una buona diagnosi, conosci il problema per quello che è e non è più un problema. C'è un detto che dice: quando un problema ha una soluzione, non è un problema. E quando un problema non ha una soluzione, non è un problema. Non ricordo chi l'ha detto, io l'ho sentito dalle labbra, a un incontro dal vivo col Dalai Lama, che citava, credo, qualcuno anche lui, ma io, per me, io lo attribuisco a lui in qualche modo. Quindi, quando hai una buona diagnosi, quando sai qual è il problema, la cura è semplice. Cioè, il rimedio, la soluzione al problema è semplice e quindi il problema perde di consistenza. Praticamente smetti di avere problemi, ma non è che smetti di avere problemi in senso assoluto, non c'è più rabbia, ma non è che non c'è più rabbia in senso assoluto, non ci sono più preoccupazioni, ma non è che non ci sono preoccupazioni in senso assoluto, non hanno quel carico di valore aggiunto che noi diamo a queste cose, ma semplicemente io ho fame e mangio. Dov'è il problema? Ecco, certo, c'è un momento in cui mi devo preoccupare, tra virgolette, di cercare del cibo, ma non c'è affanno perché in qualche modo noi poi siamo fortunati, siamo in Occidente, il cibo non manca, anche se un tozzo di pane al semaforo in qualche modo ce l'abbiamo. Fai semplicemente quello che va fatto, cioè io. Per carità, anch'io ho preoccupazioni, affanni, eccetera, eccetera. Non si tratta di smettere di preoccuparci, eh? Io sto dicendo proprio il contrario. Questo è quello che vorrei che arrivasse. Poi, diciamo, gli esseri illuminati ci arrivano con grande facilità per qualsiasi cosa e si accontentano molto facilmente. Magari noi ci accontentiamo meno, però ci alleniamo a osservare, a comprendere che cosa succede a noi quando abbiamo dei bisogni, eh? È proprio questa la strada. Si tratta di accettare il fiore di loto, con la melma che lo nutre. C'è Thich Nhat Hanh, che è un maestro, anche lui un buon maestro, buddista, di matrice buddista, che dice che noi vogliamo tutti la bellezza del fiore di loto. Il fiore di loto è un fiore meraviglioso che sta nello stagno ed è uno dei più belli fiori che ci siano. La nostra tendenza è cercare, affannarci a cercare le cose belle rifiutando le cose brutte, ma non è così che funziona. La meraviglia sta nell'equilibrio tra cose piacevoli e cose che noi percepiamo come spiacevoli, ok? Se accettiamo il fiore di loto, noi dobbiamo accettare necessariamente anche la melma che lo nutre. Non è possibile che esista il fiore di loto senza la melma. E la meraviglia della natura sta in questo. E quindi noi ci alleniamo a osservare la meraviglia della natura che sta sopra il fiore di loto e che sta sopra la melma. E quindi noi accogliamo nel campo delle esperienze, nel campo della vita, sia il fiore di loto che la melma. E quindi è così che smettiamo di aggiungere sofferenza, perché smettiamo di sprecare energie cercando di levare ciò che non ci piace, una parte di ciò che è, da un'altra parte che ciò che è, cioè quello che a me piace da quello che a me non piace. Ed è un'energia inutile, perché la melma e il fiore di loto sono strettamente legati tra di loro. E quindi quando noi liberiamo queste energie, ne abbiamo da vendere peraltro quando le liberiamo, ma non, è un percorso, non dico che c'è chi riesce in un lampo. Io ho bisogno di allenarmi quotidianamente a fare questo, e però il vantaggio è che basta già cominciare a fare un primo passo verso la felicità, che ogni giorno io sto un passo più vicino alla felicità e sono ogni giorno più felice. Questo è il bello. E quindi accetti che esiste sia il fiore di loto che la melma e non cerchi di separare l'uno dall'altro. Quindi anche la melma diventa meravigliosa proprio perché lo diventa il rapporto tra di loro, tra il fiore e la melma, nel fluire degli equilibri. È la meraviglia della magia del creato e quindi ci si gode. Ecco come ti godi quella che apparentemente nell'occhio, diciamo, grezzo, con la mente grezza ci appare come una sofferenza. Perché invece cominciamo a non caricare questa sofferenza di ulteriore sofferenza e quindi i problemi non sono neanche più percepiti come tali. Ho fame, non è un problema, perché ha una soluzione e quindi lo risolvo. Ok? Oppure non ha soluzione, lo accetto, diventa, però lo attraverso, lo vedo, vedo il problema per quello che è realmente, con gli occhi limpidi e lucidi. E quando io ho un quadro d'insieme così ampio, così vasto e così alto, perché io ho uno sguardo, lo guardo dal di fuori questo problema, ma lo guardo attraversandolo, non lo nego, ok? Non è che ci sto dentro, sono attraversato e non ho uno sguardo d'insieme. Mi metto in una posizione più alta, lo vedo per quello che è realmente senza negarlo, quindi io sono assolutamente più presente in questa realtà. Anche se apparentemente me ne distacco, ma non è che me ne distacco per allontanarmi, me ne distacco per essere più presente, per avere un punto di osservazione più alto e starci pienamente in quello che c'è. E questo è meraviglioso. Quando tu vedi il creato per quello che è meraviglioso, è bello, è felice. Quindi la felicità non è volere il fiore e rifiutare la melma, è osservare nel qui e ora. Perché questo è un processo che tu fai mentre sperimenti la vita, non è concettuale, è proprio esperienziale. Quindi, mentre la vita si manifesta nel suo fluire di qui ora, qui ora, qui ora, la meraviglia del fiore che porta con sé la melma è godibilissima. E quindi si tratta di osservare ad occhi vivi e chiari questa vita che appare un po' come un caleidoscopio che cambia costantemente i suoi colori ed è meraviglioso. La pace, quindi, è al di là dei conflitti, lo voglio, non lo voglio, o addirittura mi è indifferente. Non esiste una via per la pace. La pace è l'unica via, dice sempre Thich Nhat Hanh. Ma di questo concetto, visto che potrebbe essere un pochino più astratto, c'entreremo un pochino più avanti, un attimo più avanti in questo stesso teletraining e torneremo a parlare del concetto di pace. Sorpreso? Cioè, io immagino che se non ti eri mai immedesimato nell'essere illuminato e lo hai fatto adesso, forse un po' di sorpresa ci può essere stata, forse anche un po' di sgomento nello scoprire che anche l'essere illuminato non è poi così diverso da te. Perché deve mangiare anche lui, deve provare emozioni primarie, è soggetto anche lui a morte, malattie e vecchiaia. Quindi i problemi che tu hai, che sono i problemi di tutti gli esseri umani, sono anche i problemi di tutti gli esseri umani che sono illuminati. E che anche lui ha delle cose materiali a cui pensare nella vita di tutti i giorni. Anche lui in questa dimensione materiale è in qualche modo indaffarato, anche lui deve procurarsi del cibo. Non è diverso da te. L'essere illuminato non è diverso da te, è solo più felice. Ma non è diverso da te. E anche tu hai la stessa potenzialità di questo essere. Proprio perché c'è nella materia, nel nostro essere anche corpo, una dimensione materiale, un affanno, una vita, dei problemi da vivere nella vita quotidiana di tutti i giorni, quello che io chiamo il tunnel degli eventi di tutti i giorni. E se hai la sensazione che la tua vita oggi è piena di elementi stressanti, che ti senti come dentro un tunnel, è facile che tu stia rimandando questa felicità, quella di cui abbiamo già parlato un pochino prima, a quando sarai fuori dal tunnel, tu dicendoti oggi non posso essere felice finché non avrò risolto questa cosa. Ti è familiare questa frase? Prima devo sistemare queste cose, prima devo sistemarmi. C'è sempre qualche cosa che oggi ti impedisce di essere felice, che è oggettiva. Cioè, io non sto dicendo che sono fantasie, ci sono dei problemi oggettivi che tu hai giorno dopo giorno. E il problema è che, pur essendo oggettivi e ci sono, tu rimandi la felicità. Io immagino che adesso tu possa dire, ok, ma non è facile. Intanto già capire che la soluzione non è nel rimandare, è già, se già ti arriva solo questo di questo teletraining, io sono convinto che questo semino nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, maturerà in te. Se hai fatto già un lavoro di immaginazione, hai già capito che puoi essere anche tu un essere illuminato e anche questo lavorerà in te. Vediamo, torniamo a quello che dicevamo, cioè il rimandare, il dire oggi non posso concedermelo di essere felice. Ed è qui l'inganno, non troverai mai la pace e la felicità aspettando che. Non uscirai mai dal tunnel aspettando di esserne uscito. Lo ripeto, non uscirai mai dal tunnel aspettando di esserne uscito. Dovrai fare qualcosa per uscirne. Ok? Pensaci un attimo. Guarda indietro. Da quanto tempo rimandi a quando non avrai risolto qualcosa? Ti sarà successo che questa frase è costante nel tempo, eppure alcuni eventi si sono verificati nel frattempo, perché in qualche modo le cose si risolvono, anche magari da sole, però nuovi problemi sorgono costantemente e quindi tu continui a rimandare la felicità, e come l'hai fatto in passato e come lo stai facendo adesso. Se non fai qualcosa, continuerai a rimandare la tua felicità. È come aspettare dentro, al centro di un tunnel buio, che un giorno ne sarai uscito. Come fai se non prendi una direzione diversa, verso la luce? Non è fuori da te che troverai la pace, è da dentro di te. Smetti quindi di delegare eventi esterni per la tua felicità e comincia a coltivarla. In questo senso non esiste una via per la pace. La pace è l'unica via. Ricordi questa frase? Ecco che cosa significa. Poi vale sia come pace nel mondo che pace all'interno. Ma noi adesso ragioniamo come pace all'interno, se no apriamo altre discussioni. Non aspettarla fuori dal tunnel la pace, standoci dentro. Non aspettare che gli altri o gli eventi ti lasciano in pace. Non aspettare che gli altri stiano in pace. Cerca tu la pace dentro di te. Coltivala dentro di te, da dentro il tunnel. Non aspettare di esserne uscito. Se stai dentro il tunnel, nella posizione in cui ti ritrovi, con tutti i problemi di oggi, puoi fare delle cose. Non devi aspettare di averli risolti i problemi, anche perché non è così che funziona. Quindi, l'essere illuminato da dentro il tunnel è un essere illuminato che può accettare di stare dentro il tunnel, ma lui vede chiaramente anche dentro il tunnel, cioè lui è illuminato e vede benissimo. Ora, cioè, scatta la battuta stupida, ovviamente è illuminato, emette luce e vede dentro il tunnel, ovviamente è uno scherzo. Il punto è che quando tu hai una limpidezza di vedute, anche il tunnel è limpido e ti è chiaro. Anche lui, anche l'essere illuminato, deve pensare le cose materiali, visto che il suo corpo è fatto di materia. E quindi fa semplicemente quello che va fatto, ma lo fa senza affanno, senza attaccamento. Dentro il tunnel dell'esistenza c'è luce. Cosa puoi fare dentro il tuo tunnel, nella tua vita di oggi? Questa è una domanda importante. Immagina di stare dentro il tuo tunnel, al tuo tunnel. Intorno a te puoi percepire che tutto è difficile, che tutto è buio e rimandi. Ed è oggettivamente spesso così, anch'io vivo così il mio quotidiano qualche volta, sempre meno ovviamente. Anzi, se penso a come lo vivevo prima, decisamente sono lo vedo molto più limpido. E quindi tu comunque lo percepisci come tutto buio. Rimandi, e quindi che cosa fai? Rimandi la tua pace a un indefinito domani. Ma in fondo al tunnel, se tu guardi un po' più lontano da te rispetto a questo percepire tutto come buio, forse in fondo al tunnel potrei scorgere una luce, forse magari solo un piccolo puntino, solo un piccolo puntino. Vai verso quel puntino, dirigiti, già solo dirigere l'attenzione verso quel puntino ti permetterà di vederlo sempre più luminoso. Cioè, se tu vai, immagina questa galleria che ha una fonte di luce, in qualche modo, anche se lontana, ma ha una fonte di luce, perché alla fine del tunnel c'è luce. Arriva la luce dell'esterno. Ecco che se tu vai in quella direzione e volgi il tuo sguardo in quella direzione, ecco che mano a mano che ti avvicini verso la fine del tunnel, la tua strada sarà più illuminata. Se da una parte è tutto buio e dall'altra parte c'è un puntino luminoso, quel puntino luminoso in qualche modo fa filtrare della luce anche nella profondità del tunnel. Ovviamente, più ti avvicini verso quella luce, più il tunnel intorno a te prende luce. Ed è osservabile ed è anche più vivibile. C'è una frase che dice: è meglio accendere una candela piuttosto che maledire l'oscurità. La dice, vedo che molti l'attribuiscono a Madre Teresa di Calcutta, di cui parleremo anche un pochino più avanti. Io ho sentito altri che dicono che invece è cinese ed è di Confucio o di Lao Tzu, ma veramente, vedi, le citazioni sono importanti secondo me nella loro essenza, al di là di chi le ha dette. È meglio accendere una candela piuttosto che maledire l'oscurità. Quindi goditi il tunnel e non aspettare di uscirne per goderlo. Accendi la tua candela all'interno del tunnel. Non c'è una via per la pace. La pace è l'unica via. Non c'è una felicità fuori del tunnel. Per uscire dallo stesso tunnel non c'è altra via che goderti la felicità da dove sei, anche persino dentro il tuo tunnel. Perché la felicità è stare con il fiore e con la melma, è vivere pienamente nel qui e ora, dove sei tu adesso, in questo momento, vivendola pienamente ogni esperienza, l'esperienza si vive. Non si immagina, non si pensa, quindi la vivi col corpo, con la tua essenza, con tutto te stesso. Non è la gioia che esclude il dolore, ma quindi è una gioia questa felicità che esiste sia l'alternanza tra momenti piacevoli e momenti spiacevoli e ti permetti di apprezzare questa diversità. Questa dinamicità, altrimenti sarebbe tutto piatto. Come potresti riconoscere il piacere se non grazie all'alternanza col dolore? Sarebbe tutto noia, sarebbe tutto piatto. Invece noi possiamo riconoscere momenti più piacevoli da momenti più spiacevoli, momenti di veglia da momenti di sonno, il giorno dalla notte, proprio perché c'è un'alternanza. E goderci questa alternanza, e goderci il fatto che c'è una primavera, che c'è un autunno, che c'è un'estate o un inverno. E ricordarci che siamo impermanenti, che siamo sempre come le stagioni in un continuo fluire e che siamo appesi a un filo, quindi anche goderci il fatto che la nostra vita, questa, quella che ci appare come nostra, e magari la rimandiamo come se fosse infinita, invece è appesa a un filo e quindi cogliamo questo dato che potrebbe sembrare un dato triste, no? Sapere che un giorno io morirò potrebbe rattristarmi. Se invece io lo metto nella mia valutazione quotidiana, ecco che io mi godrò ogni momento della mia giornata, o quanti più possibili, perché se tu ti svegli la mattina pensando che è il tuo ultimo giorno, tu elimini dal tuo quotidiano tante energie, tante cose, in rivoli, in cose di cui alla fine non te ne importa nulla e quindi ti vai all'essenza delle cose e ti godi più di più le cose che ci sono. Mia madre, ti dicevo, si godeva le cose, si godeva quelle che poteva godersi pur da malata. Quindi era malata, faceva fatica anche a fare delle cose come passeggiare. E poter dire, oggi sono riuscita a passeggiare, evviva! Se lo godeva, se lo godeva. Quindi non si focalizzava su quello che non riusciva a fare, ma su quello che riusciva a fare e si godeva le cose che riusciva a fare. È esperienza. Mentre il resto, pensare a quello che non puoi fare, è pensiero e fa soffrire il pensiero. Stare in quello che c'è come esperienza è godibile. E quindi poter dire oggi sono riuscita a mangiare una cosa con piacere, con gusto, ho sentito i sapori, evviva! E questo è il segreto della felicità, ed è vissuta felice fino all'ultimo. E come ti dicevo, meditava, tutt'altra cosa rispetto alla vita condotta da mio padre. Quindi la gioia non è qualcosa di astratto, non è un pensiero. Lì c'è sofferenza, laddove c'è un pensiero compulsivo, laddove invece il nostro pensiero non è usato per stare con quello che c'è. Per stare nella esperienza che stiamo vivendo. Invece il pensiero ci porta al di là delle esperienze che stiamo vivendo. Quindi noi invece possiamo usare il pensiero per osservare che cosa sta succedendo in noi. Quindi non è un'idea preconcetta, è stare nella vita per quella che è realmente. Però queste che ti ho detto sono tutte sciocchezze. Anche ti piacciono queste mie parole? Ebbene, sì, come ti dicevo, sono sciocchezze. Perché sono sciocchezze? Perché, come ti ho detto, io ti ho parlato del pensiero, ma i concetti, le parole, i pensieri sono solo sciocchezze. Quindi anche queste mie parole, se rimangono parole, sono sciocchezze, perché hanno bisogno di essere messe in pratica, hanno bisogno di essere indagate da te, comprese da te. Cioè, è possibile che faccia leva su delle esperienze che tu hai avuto, è possibile che mentre ti dico queste cose le riconosci e dici sì, ma in fondo lo sapevo già. Bene, se è così bene, perché se lo sapevi già, lo avevi compreso con l'esperienza e se c'è qualcosa che senti che puoi approfondire, non prenderlo per buono solo perché te l'ho detto io. Io non sono, non amo i guru. Proprio per questo, perché non c'è nulla. Tu puoi accogliere come possibile, quindi essere accogliente nei confronti di quello che ti viene detto da altre persone, ma annulla, sono solo sciocchezze se non le metti, non le indaghi, non le metti in discussione attraverso il tuo vissuto quotidiano. Quindi il mio invito è di non accogliere la felicità come una teoria, come parole che ti sto dicendo, perché le parole, io posso dire la felicità anche in modo completamente contrario a quello che ho detto a parole. La felicità non è un'idea, è un'esperienza. Ecco perché sono sciocchezze le parole. E questo è quello, come vedi, è potente questo teletraining perché ti riporto costantemente al mondo del qui ora, al mondo dell'esperienza, perché è quello che conta. Anche se sto usando le parole per farlo, però questo è il mezzo che talvolta usiamo ed è un mezzo che a me piace usare con una finalità pratica. In fondo, se tu hai immaginato di essere un essere illuminato, lo hai già messo in pratica delle cose, perché hai fatto una tua esperienza nell'immaginare. Ok? E come vedi, io cerco di tradurre sempre in pratica. Quindi la felicità la trovi quando percepisci con il corpo e metti la mente a servizio delle tue percezioni, come ho detto prima, invece di rimanere nel mondo delle idee, perché il mondo delle idee sono fantasie, è solo idee, sono solo quelle che tecnicamente continuo a chiamare pippe mentali. Nel qui e ora invece c'è la tua felicità, la puoi trovare, la puoi sperimentare. Ti sarà anche capitato nella vita di attraversare dei momenti difficili e se eri centrato, se eri presente a te stesso, li hai attraversati e pur rimanendo difficili, quindi non propriamente piacevoli, ma attraversandoli c'è stata una certa soddisfazione, felicità, non so come chiamarla. Sì, mi viene da chiamarla pace interiore, felicità anche nel risolvere quei momenti e attraversarli, e sicuramente ti è capitato. Quindi si tratta di stare semplicemente con ciò che c'è, anche da dentro del tunnel, anche da indaffarato. Ed è questa la soluzione magica, ed è questa la magia, perché quando riesci a farlo, quando riesci a attraversare questi momenti, tutto è magicamente più semplice. Sembra magico, è tutto. Beh, in certi momenti un'esperienza è difficilissima, in certi momenti è. Boh, ecco, l'ho fatto. È percepita come magica, proprio perché è più felice e tranquillo. Pensa a delle esperienze, appunto, del passato. Pensa a un esame che hai avuto, che hai sostenuto. Prima potevi essere turbato prima dell'esame, no? Ci poteva essere dell'ansia, pensieri che ti dice, pensieri, attenzione, che ti dicevano: e se va male? E se mi fa quella domanda che non so? Tutto, sei, ma tutti i pensieri, tutte pippe mentali. E sono comunque pensieri che ti portano al futuro, talvolta al passato, però in questo caso al futuro. E lì c'è l'ansia, non nel qui ora. Mentre stai studiando, mentre sto mangiando, sto mangiando. Mentre invece ci stavi durante l'esame, quindi attraversavi l'esame, magari all'inizio il cuore ancora batteva forte, proprio per via dei pensieri che avevi avuto fino a quel momento. Però piano piano ti sarà capitato, magari certe volte non ci sei riuscito, ma certe altre volte ci sarai riuscito e lo puoi riconoscere come tua esperienza passata. Mano a mano che stavi in quell'esame, entravi sempre di più nel qui ora, nella relazione con l'esame, con le domande, e facevi semplicemente quello che andava fatto. E quindi poi alla fine, mentre vivevi l'esperienza, era assolutamente più vivibile rispetto all'ansia che invece ti faceva stare prima. Paradossalmente, mentre appunto stai nell'esperienza, quando vivi l'esperienza e quando la vivi nel qui e ora, la puoi vivere anche quella che invece prima ti sembrava invivibile, insostenibile, difficilissima. Ma prima, perché stavi nel mondo delle idee? Quando invece stai nell'esperienza, tutto è fruibile, tutto è godibile. C'è una coscienza sempre attenta. Quindi anche un altro esempio, un periodo impegnativo. Quanti ne hai attraversati? A pensarli farebbe paura, a pensarli, ma a viverli alla fine si possono vivere, li hai attraversati, si possono attraversare e lo hai fatto 1000 volte. Ecco la soluzione magica. Stare con le esperienze ci trasforma in protagonisti della vita e ce la fa godere di più. E quindi, che cosa è il mio invito per tornare alla pratica? Allenare sempre di più la nostra mente a stare nel qui e ora e allenare il nostro corpo a percepire, perché il nostro corpo ci aiuta a stare nel qui e ora. Quindi, in pratica, per fare un po' un ripasso, immaginati di essere un illuminato e lo hai fatto, e abbiamo visto l'importanza pratica di questa esperienza immaginativa, anche perché ci ha permesso di capire di più delle cose. Ok? Quindi allenati ad accettare assieme la melma e il fiore di loto, cioè allenati ad avere un punto di osservazione al di sopra sia della melma che del fiore di loto e osservare entrambe le cose invece di guardare solo un lato della realtà. E quindi osserva la realtà per quella che è. E questo ti permette di guardare il bello in ogni cosa. E non c'è bisogno di fingere, eh? Cioè non è che devi fingere di dire mi piace la melma se non ti piace, assolutamente. Se non ti piace, tu osservi come non ti piace, come ti fa stare questa melma. Quindi c'è sempre un qualcosa da osservare, anche qualcosa che non ci piace, basta stare nel qui e ora. E anche questa esperienza si può attraversare. Quindi si tratta di osservare quello che arriva nel nostro campo esperienziale. Ci alleniamo a stare nel qui e ora, anche con gli affanni, anche dentro il tunnel, anche nelle cose che non ci piacciono. Quindi non si tratta di accettare per forza la melma, si tratta di allenarci ad attraversarla, a comprenderla meglio. E quindi magicamente ti scoprirai più in pace con te stesso. Ecco la soluzione magica della felicità, quasi è impercettibile, tanto è semplice. Mantienila quindi questa magia e accrescila nel tempo. Coltiva la meditazione, perché è un'ottima tecnica per stare nel qui e ora, e appoggiati, se puoi, per mantenerla, ad un percorso su te stesso. Meglio se io ti consiglio, se più è pratico, esperienziale, piuttosto che teorico, meglio è. Ora tu mi potresti dire, esiste una disciplina, cioè un metodo, un percorso che è meglio di un'altra? Ecco, esistono ovviamente molte tecniche, molte scuole e anche molti approcci completamente diversi dalla religione alla psicologia, per la felicità. Anch'io ho da proporti il mio metodo, che è la meditazione per indaffarati. Tu mi dirai, ma se ce ne sono tanti, perché tu hai fatto la meditazione indaffarati? Perché tra tutte quelle esistenti invece mancava una che fosse laica e adattabile alla vita di tutti i giorni, cioè alla vita di un occidentale soprattutto. Intanto chiariamo, nessuna di queste tecniche, di queste scuole, di questi percorsi ti può veramente trasmettere o farti arrivare la felicità dall'alto. Nessuna. Ma tutte quante possono darti degli strumenti perché tu possa scoprirle in te. Cioè, tutte hanno, non è detto che tutte te le diano a te, però tutte hanno qualcosa da offrire a qualcuno, che non è detto che sia te. Esiste una migliore di un altro? Come ti stavo accennando, in senso assoluto no. Non esiste una che è meglio di un'altra. Nemmeno la mia è meglio di un'altra. In senso assoluto. E vanno tutte bene. Se ami una religione, coltiva la tua religione. Perché dentro la religione c'è saggezza. Tutte le religioni parlano di amore, di fratellanza. Bisogna solo stare attenti quando le religioni difendono se stesse e diventano bigotte, cioè questo succede, purtroppo certi uomini estremisti distruggono le religioni, distruggono l'essenza della religione. Nessuna religione si salva purtroppo da queste forme estreme che difendono lo strumento anziché la saggezza che è in esso contenuta, cioè le religioni dovrebbero essere lo strumento per portare pace, armonia, fratellanza, riflessioni, spiritualità, molti contenuti veramente alti, e tutte le religioni lo fanno. Purtroppo, tutte le religioni, nessuna esclusa, quando invece difendono la struttura, cioè lo schema, che lo strumento invece che il contenuto, ecco che diventano bigotte e si fanno le guerre. Purtroppo, cioè, si fa esattamente il contrario della saggezza nei contenuti. Quindi tu ascolta l'amore e ascolta il tuo cuore. Ci sono, come ti dicevo, altri percorsi di crescita, come quello psicologico e di crescita personale. Il nemico numero uno è l'inerzia. E dire, ma in fondo non va così male, o dire, vabbè, quando avrò risolto questa cosa, ci penserò. E praticamente è continuare a rimandare, cioè non farsi carico di un proprio una propria determinazione nel voler andare verso la luce. La gente è affamata d'amore perché siamo tutti troppo indaffarati, questa è la realtà. Siamo tutti troppo indaffarati, siamo affamati d'amore. Questo lo diceva Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta diceva anche, e mi piace citarlo, perché sono indicazioni preziose. Non aspettare di finire l'università, di innamorarti, di trovare lavoro, di sposarti, di avere figli, di vederli sistemati, di perdere quei 10 kg, che arrivi il venerdì sera, la domenica mattina, la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno. Non c'è momento migliore di questo per essere felice. La felicità è un percorso, non una destinazione. Lavora come se non avessi bisogno di denaro. Ama come se non ti avesse mai ferito, se non ti avessero mai ferito, e balla come se non ti vedesse nessuno. Ricordati che la pelle avvizzisce, i capelli diventano bianchi, nel mio caso li perdi, e i giorni diventano anni, ma l'importanza non cambia. La tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è il piumino che tira via qualsiasi ragnatela. Lo ripeto, il tuo spirito è il piumino che tira via qualsiasi ragnatela. Dietro ogni traguardo c'è una nuova partenza. Dietro ogni risultato c'è una nuova sfida. Finché sei vivo, sentiti vivo. Finché sei vivo, sentiti vivo. Vai avanti, anche quando tutti si aspettano che lasci perdere. Quindi scegli un tuo percorso. Il tuo percorso. Esiste uno migliore, dicevamo. In senso assoluto, dicevamo no, ma in senso relativo sì, perché esiste il percorso adatto a te, il tuo percorso, e questo nessuno ti può dire qual è. Solo tu puoi sapere qual è. E non è detto quindi che sia quello che ti propongo io. Devi scegliere quello che è più affine a te. E come lo riconosci? Ascoltando il tuo istinto, seguendo il tuo cuore. A istinto lo sai, perché il tuo cuore è saggio, il tuo istinto sa qual è quello giusto. E cogliendo quindi magari quelle strane coincidenze che ti mettono davanti occasioni e percorsi che puoi prendere al volo. Quindi prendi al volo quelle coincidenze. Io ovviamente ti propongo il mio percorso, ma non è detto che il mio percorso faccia per te. Io ovviamente ho fatto la mia parte, colmando un vuoto, quello appunto laico, che si adatta alla vita distratta di un occidentale. Fatto in modo semplice, perché ci sono, ma sono complicati, sono new age, sono alla fine. Sentivo che mancava qualcosa che semplificasse un pochino e che si adattasse alla vita di tutti i giorni. E quindi ho colmato quel vuoto. Quindi questo è quello che io ti posso offrire, ma non è detto che fa per te. Cioè, io ho fatto una meditazione per indaffarati che è unica ed è pensata soprattutto per sfruttare ogni momento della giornata. Ogni momento delle giornate di chiunque, che tu sia indaffarato o no. Quindi da dentro il tunnel. Anche la giornata più stressante può essere vissuta in pieno. E funziona anche se non sei indaffarato, basta che desideri sfruttare il tuo quotidiano, la tua giornata, in un'occasione di piena consapevolezza. Basta che desideri trasformare ogni momento in un qui e ora vivibile. Quando è che non fa per te il mio percorso? Se vuoi cambiare, per esempio, la tua religione o la fede, se tu ne hai abbastanza della tua religione o della tua fede e vuoi proprio abbracciare una nuova religione, una fede, beh, non fa per te il mio percorso, perché io non ho una nuova religione o fede da offrirti. Non fa per te se ti piacciono i paroloni, New Age, i concetti molto astratti, le filosofie non pratiche. Ecco, se ti piacciono queste cose un po' alla moda, riempirti di parole strane e concetti molto astratti, ecco, non fa per te il mio percorso. Non fa per te se, per esempio, pensi che io sia un guru e vuoi pendere dalle mie labbra. Cioè, se tu vuoi una persona davanti alla quale inginocchiarti, ecco, cercati un guru, non sono io, ok? Invece fa al caso tuo, se apprezzi i percorsi la cui teoria, porta alla pratica. Cioè, se ti spinge verso una messa in pratica. Se ti piacciono anche che le spiegazioni arrivino in modo semplice, diretto, anche schietto e pratico. Se hai già apprezzato il mio modo di comunicare le cose, allora fa per te. Se apprezzi che a condurti per mano non sia un guru su un piedistallo, ma un fratello, una persona pari a te, magari con un po' ovviamente più esperienza, ma con un ruolo che è quello di prenderti per mano e condurti là dove ha fatto già un percorso, ok? Ma che sta al tuo fianco e non su un piedistallo. Se apprezzi allora tutte queste cose, allora, se ti piace che sia laico, pratico, adattabile alla vita di tutti i giorni, allora puoi allenare pure lo stare nella pace del qui e ora, puoi anche allenarti pure a essere diventare protagonista della tua vita e puoi andare subito su www.meditazioneperindaffarati.it e cliccare in fondo a questa pagina dove troverai un bottoncino con su scritto Inizia a meditare.